Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Continuo la lettura del mio libro Lasciare il segno, affrontando il capitolo Il perturbante urbano. Enrico Perilli, né Il perturbante nell'espansione urbana, elementi di psicologia dei luoghi, riflette sulla differenza fra le città antiche e quelle attuali, per arrivare a denunciare la pressione di una realtà complessa in continua evoluzione. Le città greche e romane erano fondate da un eroe, organizzatore di senso, così lo definisce, che stabiliva in esse un ordine ben preciso. Zone preposte allo svago, al negozium, cioè al commercio, alla politica, la piazza, le aree popolari e quelle residenziali. Questo ordine decade con la rivoluzione industriale e la società capitalistica, in cui la città diventa prima luogo dei commerci e, in epoca moderna, del consumo. In esse viene meno l'energia aggregante del centro e la delimitazione fra dentro e fuori sancita dalle mura, annullate entrambi dall'estensione della città. Con l'urbanizzazione forzata e con le masse di operai richiamati in città dalle campagne per lavorare nelle fabbriche, la città perde i suoi riferimenti millenari e disperde le sue forze in mille rivoli. Il fuori le mura, storicamente considerato campagna, ripensato in funzione del lavoro industriale e quindi del profitto, diventa estesa periferia operaia. L'epoca ipermoderna forgia quindi le città che, a seconda della loro crescita, vengono chiamate metropole, aree metropolitane, megalopoli e aggregati metropolitani. Sono luoghi senza corrispondenza e senza forma, in cui le persone ammassate perdono la loro identità, diventando anonimi operai e consumatori. In queste zone, senza storia, decade, gioco forza, anche la condivisione di obiettivi e il senso di comunità. Ed è in tale crescita abnorme che si allarga il perturbante urbanistico, trafitto dall'abbandono, dalla miseria, dal sovrappopolamento e dall'assenza di adeguate condizioni di vita. In questo degrado, in Italia, alcuni tentativi di riqualificazione urbana, come Scampia a Napoli e Corviale a Roma, che si prefiggevano di offrire una vita migliore, si rivelarono grandi utopie, perché mai portate a compimento. A Scampia avrebbero dovuto sorgere distretti sanitari e a Corviale palazzine destinate a varie proposte culturali. Promesse mai mantenute, che aggravarono lo stato di alienazione, di abbandono, di sradicamento e di frammentazione. Questi due esempi servono a far notare come in Italia è mancato per troppi anni un coordinamento interdisciplinare. Non c'è stato dialogo fra sociologia, sociologia urbana, psicologia urbana, urbanistica e architettura. Una mancata collaborazione molto sofferta dal cittadino, lasciato solo con le sue esigenze. I movimenti economici e sociopolitici hanno sempre un precipitato nel contesto urbano e in quello rurale, espressioni di benessere e di malessere che non possono venire ignorate. Tale necessità non è stata infatti ignorata in America, dove, fin dal 1925, divenne oggetto di studio della Scuola Ecologica di Chicago, madre della sociologia urbana americana, le cui ricerche vennero presto dibattute in Gran Bretagna, in Francia e in Germania, ma non in Italia. In Italia il fascismo si affrettò a mettere al bando la sociologia, perché avrebbe potuto contribuire alla diffusione di idee e di convinzioni ritenute eversive. Si dovette aspettare più di 50 anni e ben dopo i movimenti studenteschi del 1968 per arrivare alla fondazione della rivista Sociologia Urbana e Rurale, che è data 1979, e cominciare a valutare i rapporti fra organismi di potere e complessi urbani, problemi di mala urbanistica, di speculazioni immobiliari, di carenze nelle strutture pubbliche e di presa di coscienza delle gravi contraddizioni sociali relative al sottoproletariato urbano, ai baraccati e alle categorie afflitte da disagio abitativo. Temi molto complessi che rendono ineludibile un approccio interdisciplinare, indispensabile per affrontare le disuguaglianze socio-economiche e le frammentazioni sociali. Ghetti, enclave, gated communities, cioè le zone autosegregative con accesso sorvegliato, e convivenze interetniche aggravano esigenze, disagi e richieste incanalati in due espressioni: l'aggressività e l'arte, sua sublimazione. Per questo motivo lo studio dell'arte di strada deve andare ben più in là di un patinato album fotografico e procedere anche verso una metodica decodificazione di una realtà da riconsiderare con rinnovata attenzione e sensibilità. Il superio e la comunicazione. Nel considerare graffiti, murales e tatuaggi, attuali forme di comunicazione interplanetaria, è importante ricordare anche la funzione del superio, realtà psichica che ci aiuta a regolare e a comprendere il nostro mondo, noi stessi, nonché una generale concezione valoriale. Gusti, comportamamenti, valutazioni ed etica sociale sono impostati e regolati dal superio, termine inventato da Sigmund Freud per chiarirne il ruolo di generale supervisore delle nostre scelte. Il superio, nella sua funzione di controllore, estende i suoi compiti anche ai mezzi di comunicazione non verbale. Essi, in quanto diffusi in ogni stato sociale e in tutte le culture del mondo, vanno anche considerati per il livello di partecipazione, di coinvolgimento e di empatia che sanno e possono suscitare. Perché se la pura arte, non più sottoposta a censura, si è liberata dai giudizi di valore, i settori qui trattati vanno considerati anche nella loro capacità informativa, di coinvolgimento delle masse e quindi anche affettiva. Graffiti, murales e tatuaggi detengono una doppia identità, perché veicolano sia espressioni artistiche, da alcuni giudicate minori, sia specifiche comunicazioni storiche di costume, di rivendicazione sociale. In tale veste possono essere valutati anche da quel senso valoriale, validità logica ed etica dei messaggi, che in ognuno di noi è appunto regolamentato dal superio. Il superio, tra l'altro, diversificandosi da uomo a uomo, è legato anche alla sua cultura, alla formazione familiare, all'estrazione sociale e alle rivendicazioni politiche. Murales e tatuaggi sono sì nell'arte, ma anche nella sociologia, nella psicologia, nell'etnologia e nella morale. Entrano nella vita di ogni giorno, sollecitano riflessioni, dialoghi e ripensamenti che includono la totalità della persona in ogni luogo e in ogni momento. Mentre i dipinti, sculture e grafiche ci compaiono davanti quando lo vogliamo noi, murales e graffiti, esulando dalla nostra ricerca ed intenzione, ci sorprendono, ci sorridono nelle situazioni più disparate, ci ammiccano agli angoli di strade note ed ignote, ci accompagnano con sguardo fiducioso, ci sollecitano più o meno insistentemente. Da non dimenticare che nella nostra psiche, sempre secondo Freud, campeggiano anche l'esse e l'io, che qui non tratteremo perché solo al superio compete uno specifico itinerario valoriale e valutativo. Oggi più che mai il superio, anche sollecitato dai social e dai sistemi di pubblica opinione, lavora a tempo pieno, pressato da un sistema di valori relativi alla singola persona, al suo ambiente e insieme a scenari vasti, sconosciuti e potenti. Questa insinuante, subdola interazione fra noto e ignoto, fra vicino e lontano, fra condivisibile e incomprensibile, patrimonio dei social, stressa il superio che, infragilito, non guida più con sicurezza il comportamento umano. Il superio, che per migliaia di anni ha guidato il contadino, l'artigiano e l'artista, oggi, spaesato, abdica alla sua funzione. Un complesso eterogeneo di forze si abbatte su ognuno di noi, che, non protetto da un energico superio, ne accusa il colpo. Il superio perde terreno, l'uomo moderno si infragilisce e arriva alla nevrosi, o almeno a problemi di concentrazione e a un generale malstare. Da qui incertezze, nevrosi e cicliche proteste espresse anche nei tatuaggi e nei murales. L'uomo li inventa e poi, in un processo bulimico, ne diventa anche succube. Il rapporto fra superio e autoriflessione non cessa mai, ma è obnubilato da rumori, messaggi esterni costanti e invadenti. Il perenne collegamento col mondo, anche organizzato dai social, confligge con gli equilibri del dialogo interiore. In questo interminabile brusio, il lavoro del superio è affaticato da opinioni, parole e immagini pronte ad aiutarci o a suggerirci il modo migliore per, ma anche ad allontanarci dal nostro embrionale tracciato di vita. Continuo la lettura del mio libro Lasciare il segno, arrivando al sesto capitolo, i social. Facebook, Instagram, Snapchat e altri social costellano la nostra esistenza, anche perché, proprio in tanto rumore, svolgono una funzione protettiva che addormenta coscienze e cervelli. Hanno un aspetto tranquillizzante che in realtà porta a una dissociazione fra autentiche esigenze esistenziali e quel «sono come e quando tu mi vuoi» esaltato dalle regole del nuovo comunicare. Nessuno più consulta un'enciclopedia e molte delle ricerche scolastiche si svolgono in internet piuttosto che sui libri. Ogni domanda ottiene immediati consigli, giusti o parole buone, affiancate da immagini patinate che piovono dalle provenienze più disparate e si annidano nella nostra psiche. Insomma, disabituati al silenzio, alla fatica della ricerca e al pensiero autonomo, ci troviamo impreparati davanti alle responsabilità e alle scelte anche quotidiane, sentendo però il contemporaneo bisogno di approvazione. Fra l'essere una normale casalinga e il dover documentare in video colazione, pranzo e shopping, scorre il fiume di una smaniosa ricerca di approvazione sociale, frutto dei modelli pubblicitari, dello spettacolo, della televisione e delle nuove tecnologie. Nell'imperativo di esserci si dimentica l'esigenza primaria di essere, nella semplicità di gesti e di scelte quotidiane. Nell'esserci, il baricentro personale si sfalda nella socializzazione esasperata. Questa complessa realtà si pone in rapporto col segno disegno estemporaneo, come il graffito e il tatuaggio, espressioni di una cultura, di una moda e di una nuova ricerca di identità diffusa in ogni angolo del pianeta. Una condivisione che pone l'individuo in connessione costante col mondo intero può risultare stimolante, ma anche spersonalizzante e faticosa. Stimolante nella circolarità di idee, di progetti, di scambi culturali, di consapevolezza dell'altro. Spersonalizzante quando si abdica alla superficialità, all'apparenza e al gossip. A ciascuno le sue scelte, ma possiamo notare che a lungo andare è l'apparenza a richiedere maggior fatica. È faticosa perché la connessione sollecita la creazione di maschere atte a sollecitare consensi e false autorappresentazioni legate alle ondivaghe esigenze dei social. Dipendere dall'approvazione altrui, con l'implicita paura di non essere accettati, rende gli altri più forti della nostra volontà e della nostra personalità. È un circuito di dipendenza che enfatizza incertezza e debolezza, tanto più che l'altro è spesso un'entità astratta che poco sa dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Essere sempre connesso porta a non sentirsi mai soli, ma il significato di solitudine capovolto dai social non corrisponde più ad un bisogno di condivisione intima e profonda. La solitudine social è decretata da un numero esiguo di social follower, ma non è il numero a fare la qualità del rapporto e la confidenza. È frutto di scelta discriminante, non di abbondanza. I social, nel mito della condivisione, fanno dimenticare il senso dell'intimità e del segreto. Quando, con veloce richiesta messaggiata, si può trovare qualcuno pronto a suggerire quale abito scegliere o che trucco sperimentare, di fatto si abdica alla propria unicità e identità. Il baricentro interiore, fattosi fluido e inconsistente, disperde attenzione, forze e interessi. Insomma, ogni soluzione messaggiata rapidamente per SMS comporta il radicamento in una solitudine interiore o nevrosi, limitante l'autosufficienza. Fra le molte solitudini, sentimentale, decisionale, lavorativa, ambientale, culturale, la più difficile e subdola, perché non verificabile e difficilmente comunicabile, è quella con se stessi. Va valutato quindi il fatto che con l'aumento dell'indiscriminata comunicazione visiva si stia avvertendo il dissolversi di una panoramica globale in cui l'uomo rimane fautore delle proprie scelte. In questo momento storico la comunicazione visiva, legata com'è all'immagine stereotipata, all'apparenza, alla maschera e al tatuaggio, dal disegno preconfezionato, sommerge la capacità critica, l'autosufficienza e il godimento di quei silenzi sospesi che sorreggono la poesia, l'anima, le vibrazioni con la natura, l'empatia di piccoli gesti. La solitudine non viene più intesa come un intervallo della mente o un riposo del corpo, ma come vuoto, baratro pericoloso, paura diffusa. I social hanno creato una grande confusione fra solitudine, isolamento, esclusione, prigionia e quarantena. Forse l'esperienza del coronavirus porterà ad una nuova consapevolezza nel differenziare i diversi gradi dello stare da soli. Se non sei connesso, non sei nessuno. Non lasciare che il dubbio si introduca nei tuoi pensieri. Distingui il fumo dall'arrosto e fidati di te stesso. Non fidarti del "the show must go on". Fa male rimanere in pista quando non se ne ha voglia. Con il crollo dell'autosufficienza si dilata la percezione della solitudine. Nel pendolarismo fra realtà e finzione, fra sostanza e apparenza, i passaggi restano tre: solitudine, connessione coi social e privazione dell'autonomia. Una circolarità che, nel tentativo di uscire da se stessa, gioca poste più alte, con ricerche di sensazioni e emozioni sempre più forti, da postarsi sui social e quindi concepite in funzione di un aumento di visibilità e supposto miglioramento della propria immagine. Gesti pericolosi come lo stare in bilico sul cornicione di un tetto diventano la sola strada per considerarsi interessanti e soprattutto visibili. E anche qui le parole vanno meditate. Visibile non è davvero visto né attraente e men che meno amabile. Se sono visibile, sono interessante, un assioma diabolico, un cerchio pericoloso che, ancora una volta, sposta il baricentro fuori dalla propria centralità naturale. Da qui, tra l'altro, sgorga un conflitto non ufficiale ma reale e preoccupante tra visibilità e invisibilità, corrispondente a non esistenza. Un disagio esistenziale che sembrava sconfitto dalla connessione, ma che in realtà viene ampliato da questa nuova dipendenza dall'immagine e dall'opinione altrui. L'uomo non appartiene più a se stesso, ma all'autopromozione. Vanità e protagonismo sono i suoi padroni. Il messaggio che passa è drammaticamente semplificante. Valgo solo se sono visto dagli altri. E gli altri devono essere sempre di più. Un pubblico folto, possibilmente esteso al mondo intero, predisposto attorno ad un palcoscenico illuminato da migliaia di fari. Oggi successo ambitissimo è quello di passare dall'anonimato alla spettacolarità dell'influencer. Solo l'influencer, l'uomo immagine o l'uomo maschera, con la sua notorietà consolida un potere referenziale, tale da farlo diventare un modello attivante ulteriori immagini e ulteriori copie. Nel trionfo della comunicazione visiva, l'apparire conta più dell'essere. Una corsa al più, fatta di ansie ed envrastinie. La logica del martellamento visivo annichilisce. Il di più sfocia nello spettacolare e nel sensazionale e tutti diventiamo attori di un mega spettacolo mondiale. Tale è l'allineamento di molti tatuati, ma anche di molti writers. Dal più al troppo, il passaggio è però brevissimo.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.